Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso. Ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Parola del Signore. È proprio la lettera agli Ebrei che ci fornisce la chiave di lettura per entrare in questa solennità che noi oggi stiamo celebrando, cioè l'ascensione al cielo, che a noi forse è così, sembrerebbe solo una sparizione di Gesù che ritorna in qualche modo a casa sua, ma se vogliamo intendere veramente che implicazioni ha per la nostra vita e per la nostra speranza soprattutto, vediamo che era successo prima. La lettera agli Ebrei dice, quella che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, interpreta questa cosa che è accaduta dell'ascensione del Signore come qualcosa che somiglia o almeno è in relazione con il sacrificio che faceva il sommo sacerdote una volta all'anno, quando lui solo poteva entrare nella parte intima, la più profonda, la più nascosta, nessuno poteva entrare a posto suo nel Tempio di Gerusalemme. Era il Santo dei Santi. Era il luogo dove c'era l'arca, c'entrava lui dopo che aveva fatto uccidere il capro espiatorio, il capro che doveva essere sacrificato, un altro capro lo mandava con i peccati del popolo nel deserto e con il sangue del primo entrava e aspergeva l'arca e aspergeva il coperchio dell'arca, insomma faceva questa espiazione, chiedeva a Dio di avere perdono di quel popolo che anche quell'anno aveva sicuramente peccato. Per fare questo tutti gli anni doveva prepararsi lui, fare sacrifici per sé, prepararsi insomma e fare questo sacrificio. Ma quando il Figlio di Dio lascia, per così dire, la realtà trascendente della comunione tra le tre persone ed entra nella storia, lui mostra prima di tutto una cosa che per noi è scandalosa. Sceglie un tempio e non sceglie il Tempio di Gerusalemme. Sai quale sceglie? Te. Sceglie la tua carne. Sceglie il Tempio della carne perché sa riconoscere nella carne nostra l'immagine e somiglianza di Dio. Così ci ha fatto il Padre. Dunque egli viene nel mondo per dire: la tua carne è degna della mia presenza. Sta ben attento. Tu che pensi di non essere in grado, di non essere capace, che sei sempre dipendente dai peccati e che giudichi anche gli altri pensando che pure quelli sono dipendenti dai peccati perché lo sei tu, pensando che la carne, no? La carne è un luogo santo che il Verbo ha scelto. Non si è incarnato in un'anima oppure, non so, in un pensiero, in un'idea, un'immagine. Nella carne, quella che per te è scandalo perché ti fa peccare, perché invecchia, perché si ammala. Dunque è entrato in questo tempio e qua ha fatto un sacrificio pure lui. Quale sacrificio? Quello del capro espiatorio? No, ha dato il suo sangue. Avendo preso la tua carne, l'ha portata fino all'estremo, dove andrà anche la tua, anche la mia, cioè alla morte. Ce l'ha accompagnata questa carne fino alla morte. L'ha lasciata morire in modo infamante, così che nessun uomo al mondo potesse dire: ma la mia morte è stata peggiore della tua. Infamante. Da figlio del popolo delle promesse è diventato invece occasione di scandalo per tutto quel popolo. Avendo compiuto tutto questo grande sacrificio con il proprio sangue, non con quello degli animali, finalmente restituisce alla carne la possibilità di tornare a Dio, là da dove era venuta. Sapete, se noi ragionassimo come i pagani pensano che la carne viene dalla terra e poi se tu la metti per terra con una bella tomba fatta, una bella bara fatta a forma di uovo, così poi rinasce, non so, l'albero sopra la... C'è di tutto, adesso scemenze di tutti i tipi su questo. Perché così torniamo alla natura, poi dopo ci trasformiamo nelle foglie degli alberi che cascano giù e altre foglie, altre scemenze, una sull'altra. No! Se questa era la nostra realtà, il Figlio di Dio non si sarebbe incarnato. Ci avrebbe parlato dall'alto, ci avrebbe detto delle cose buone e ci avrebbe lasciati là, nella misera condizione in cui ci troviamo. Invece oggi, guarda, anche tu, comunque ti trovi, qualsiasi età tu abbia, come stanno le tue condizioni di salute o mentali, eccetera, puoi aspirare a tornare in relazione con il Dio che ti ha chiamato. E la tua carne, invece di maledirla, la puoi benedire. E la carne del tuo prossimo, invece di usarla e sfruttarla o giudicarla, la puoi prendere come occasione per vedere con quale perfezione Dio ha pensato il suo progetto e a quale disegno lo ha destinato. Lo dicevano gli angeli, avete ascoltato, no, nella lettura, a quegli apostoli che erano rimasti a guardare in cielo il Signore che se n'era andato. Che state a guardare il cielo? Lo diceva loro e lo dice anche a te. Che stai a guardare il cielo? Guarda piuttosto come egli vorrà tornare in tutte le occasioni in cui tu saprai perdonare, riconciliarti, pregare e intercedere per gli altri e insomma ricostruire quella comunione per la quale Gesù ha dato il suo mandato. Andate e predicate a tutte le genti e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che vuol dire non fare un gesto sacramentale e basta, ma fatele entrare nella comunione, fategli capire che cos'è lo Spirito e chi è, fategli capire con quale amore il Padre li ha amati, fategli vedere chi è il Figlio che ha preso la loro carne per celebrarla, per esaltarla e per riportarla a Dio. Dice ancora la lettura che abbiamo ascoltato agli ebrei che ormai quel velo si è squarciato, tutti possiamo entrare in questo Tempio. Tu dirai, ma quale Tempio? Ma quando? Nella Porta Santa a San Pietro? No, potrai entrare nel Tempio tutte le volte che cercherai con lo Spirito Santo di entrare nel cuore di Dio, cioè quando entrerai nella preghiera autentica, quella vera, quella che non parte da te e arriva da qualche parte in cielo, quella che parte dal cielo come il Figlio di Dio, attraversa la tua vita, la riscatta, la compra per sempre e la riporta a Lui. Quella è la preghiera. Conoscila questa preghiera, sperimentala questa preghiera e vedrai faccia a faccia come lo Spirito Santo può venire a salvare anche le tue condizioni meno favorevoli, meno adatte. E questa è la speranza che noi abbiamo. D'ora in poi non c'è più niente, né morte né vita, dice San Paolo, nella persecuzione, nella fame, nella nudità. Nulla può separarci dall'amore di Dio, ora che abbiamo visto che tutto ciò che è nostro è suo e tutto ciò che è suo è diventato nostro. Se non fosse così, dimmi, ma di che cosa ti nutriresti quando ti avvicini per prendere l'Eucaristia? Di un pezzetto di Gesù o di un pezzetto di Dio? Non verrebbe Lui, la Trinità Santissima, ad abitare in te, perché tutto quello che è tuo torni ad essere finalmente luogo della presenza dell'Altissimo. Noi crediamo questo. Sì, è vero, diciamo molte giaculatorie, molte... Noi crediamo questo, crediamo che la nostra vita è stata riscattata. Come dice Paolo, è nascosta con Cristo in Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, se hai tanto amato il mondo da mandare il tuo Figlio a morire per noi, degnati di perdonare anche i nostri peccati. Ricordaci a quale gloria tu ci hai chiamato. Sostieni la nostra fede, rafforza la nostra speranza, dacci la possibilità di sperimentare nella carità la tua presenza. Ed ora ascolta la nostra preghiera. Per questo ti preghiamo.
Ascolta.
Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa, possa in questo momento parlare al cuore degli uomini, ricostruire la pace tra le nazioni e soprattutto riportare tutta l'umanità alla vocazione santa alla quale tu l'hai chiamata da sempre. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, hai dato a noi tanti doni per compiere il disegno pensato fin dalla creazione del mondo. Perdonaci se non ce ne siamo accorti, se ne abbiamo abusato, se non siamo stati capaci e umili da compiere questo progetto, aiutati dallo Spirito. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mentre portiamo a compimento quello che tu ci hai dato, siamo oggetto di scherno e di giudizio da parte di molti. Perdona le loro critiche, le loro polemiche e anche la loro stoltezza. Ma non ci abbandonare mai, per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, liberali dal maligno, da ogni seduzione, guariscili da ogni maleficio, stabiliscili nel tuo amore, consolida la loro fede, fa che non si perdano mai. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.